Un saluto ai nostri ascoltatori da parte di Paolo Tolu, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Radio Star. Protagonisti dell'intervista di oggi, gli autentici veterani del pop italiano. L'unico gruppo che, a parte qualche sporadico coetaneo più o meno compromesso con le normali operazioni di recupero, è riuscito a passare indenne attraverso decenni di mode e di girandole di nuovi volti. I Nomadi, ospiti di Alessandria nel mese di novembre, hanno costruito il loro apparentemente inossidabile prestigio soprattutto negli spettacoli dal vivo. Instancabilmente propongono ogni anno interminabili tournée. Le loro performance mantengono inalterata una verve tipicamente giovanile.
Lunga e diritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva, vicino a lui sorrideva.
La prima domanda darà l'opportunità al cantante di dire la sua sulle incisioni discografiche, sul mondo delle discoteche e su come molti giovani d'oggi vivano la musica. È stata fatta la considerazione di come gli ultimi tempi abbiano visto un ritorno della musica dal vivo.
Ma speriamo, perché secondo me è l'unico modo per comunicare delle sensazioni vere alla gente. Cioè, il disco è una cosa, il disco te lo porti a casa e te lo ascolti, tutto il resto è legato alla plastica, al vinile, all'ascolto elettronico. Tutto questo è un rapporto sbagliatissimo. La musica deve essere immediata, deve essere una comunicazione immediata. Nello stesso momento in cui tu la produci, la gente deve sentire, deve usarla. E quindi in questi ultimi 10 anni, con l'avvento e la farmacia delle discoteche, si è ucciso questa voce. Ma chi ne soffre di più, secondo me, alla fine, e non lo confesseranno perché non lo sanno, sono i ragazzi. Perché sono ormai abituati a consumare la musica e il divertimento in una maniera anomala e così alienante, che non ha nessun rapporto né con la musica. Allora comprano molti dischi, comprano molta roba, e la prima cosa che loro hanno, pensano di se stessi, di essere dei grandi intenditori di musica, solamente per il fatto che ne consumano molta e comprano molti dischi. E questo non è assolutamente tutto.
All'inizio degli anni 90, come vedi invece gli anni 60, questo decennio così mitizzato?
Ho una particolare visione di quegli anni, che non è così coinvolgente e così mitizzata come lo hanno fatto, insomma. Io non so, noi ci siamo passati attraverso, ma siamo passati attraverso anche gli anni 70, gli anni 80. Per me in fondo sono stati più importanti forse gli anni ancora prima. Se io dovessi pensare a qualcosa di nostalgico, vero, da recuperare dentro di me, sarebbe gli anni dell'infanzia. Quindi sarebbe addirittura gli anni 50. E per me sarebbero quelli mitici. Gli unici anni mitici di favola che ognuno credo viva sono i primi 10 anni, più o meno, sono i primi 10 anni in cui veramente apri gli occhi e sei stupito e sei tutto ti abbaglia, insomma.
Quanti anni ho? Io mi guardo e sono stanco. Quanti anni ho? Ricordo una casa sul fiume, poi le primavere sull'altalena ed una bambina con gli occhi tuoi e i prati nel sole. Poi l'amore intorno a noi e ancora noi, torrenti azzurri, e poi ancora noi, ingenui più che mai. Quanti anni?
Ma cos'è rimasto in realtà degli ideali di pace e amore di quegli anni?
Ma è tutto, era. A me personalmente, io avevo ricevuto tanti segnali che poi mi sono serviti per, secondo me, per me, mi sono serviti per capire meglio certe cose, per affrontarle meglio, imparare ad esempio ad amare le parole scritte, le parole dette, imparare a conoscere meglio le persone attraverso il cinema, attraverso la letteratura, attraverso l'uso della musica. Imparare a pensare, ad esempio, imparare a pensare anche in modo collettivo. C'erano delle cose che secondo me avevano dei valori, ma senza avere bisogno di mitizzarli. C'è qualcosa di quel tempo, di quel periodo, che era questa grande voglia di fuga, grande voglia di scoprire qualcosa, di venire in possesso di qualcosa. per esprimersi, per cosa. Dopo tutto questo, come nella vita, marcia sempre in tante direzioni, e la realtà delle cose, la realtà non solo politica, ma la realtà proprio fisica delle cose, ha travolto e ha cambiato e ha voluto che le cose continuassero in una maniera diversa, ma secondo me non c'è stato un ampliamento di quella curiosità di quel tempo, pur una completa soddisfazione e chiusura dei desideri di quel tempo. Secondo me è un desiderio anche dei ragazzi di oggi, quello di poter esprimersi, poter viaggiare, poter andare, poter ritrovarsi in clan sempre più grandi, un grande clan, una grande tribù, quelle cose lì. È che oggi la stagione del consumismo si è così allargata, si è così, e spesso credo che sia l'apice maggiore quello che noi stiamo vivendo. E poi, come tutte le cose, ogni bestia finirà per mordere se stessa, insomma. Quindi forse sarà il tempo di aspettare un po' di tempo, che la gente abbia veramente consumato tutto, abbia il desiderio invece di scoprire delle cose che non si possono consumare in due minuti, che non si possono recuperare i soldi. Secondo me sì, perché queste stagioni qua si sono già viste ancora nella storia, le hanno chiamate con tanti nomi, forse appartenevano più ai gruppi ristretti, delle elite, eccetera, ma sono stagioni, questa è la storia di massa, quindi tutte le cose si sono allargate, ma se pensiamo a tutte le varie correnti artistiche e poetiche dell'Ottocento, cioè, vediamo che sono gli stessi atteggiamenti, gli stessi personaggi, la stessa voglia che hanno avuto, è solo che qua le cose sono amplificate di più, perché la nostra è una società dove tutti sono coinvolti e dove tutti sanno tutto di tutti nello stesso momento, attraverso la televisione, eccetera.
Amico che cerchi il tuo paradiso, l'inferno lo vivi quando hai la paura, la benda che porti tu stesso hai voluto, la crei da solo pensando al tuo futuro.
Questa canzone si intitola Un figlio dei fiori non pensa al domani. Ma dopo tanti anni, che significato ha ancora questo termine, figlio dei fiori, hippie?
Ma io conosco, ho ricevuto una lettera di un ragazzo della provincia di Vicenza, di Teramo, due giorni fa, che diceva, che raccontava un suo viaggio in Grecia, senza soldi, facendo autostop, facendo quelle cose che noi abbiamo visto tante volte fare, addirittura abbiamo visto in alcuni film, e poi è uno degli aspetti di una certa letteratura americana, dalla quale poi hanno attinto tutto il filone del rock, a cominciare da Dylan, dei cantastorie, dei cantatori, fino ad arrivare all'ultimo film. E questo ragazzo qua raccontava a noi, ma perché proprio a noi, e non invece a sua sorella, a sua zia. Lo raccontava a noi perché probabilmente, come dice anche nella lettera, pensa che noi possiamo riuscire a capire quello che deve provare. Detto che anche ha fatto piccoli lavori, ha anche rubacchiato un po' qualcosa in qualche supermercato così per sopravvivere, ma ha fatto un giro interessante, e non storico, non il giro dei turisti, lui ha fatto un giro umano, ha conosciuto le persone in modo diretto, in modo indiretto, per bisogno o per simpatia, ha conosciuto tante persone e ne ha fatto questa specie di piccola esperienza. Ecco, lui non so quanti anni aveva. Lui ce l'ha spinta, sarà stata quella romantica della fuga, del viaggio, insomma. Però lui ha fatto una un'esperienza importante, perché l'ha fatta lui sulla sua pelle. E credo che sia la miglior cosa da fare.
Questa canzone porta la firma di Francesco Guccini, un nome che ha segnato tappe importanti della vostra carriera. Com'è nata questa collaborazione?
È nata in un modo, in una maniera casuale, e si è portata casualmente nella vita, senza, avanti nel tempo, senza un rigore, senza una precisione, senza una scadenza fissa di rapporto. È nata nel 67, conosciuto attraverso un altro amico di un suo di infanzia, conosciuto Francesco e lui aveva già scritto, non ancora da cantante, ma da autore, aveva già scritto due canzoni, che erano Di è morto, noi non ci saremmo. E lui non aveva, anzi rideva quando qualcuno gli proponeva la possibilità di poter essere anche un cantante di se stesso, quindi un cantautore. Lui in quel periodo lì rideva e al massimo cantava con qualche suo amico alla famosa Osteria delle Dame a Bologna. Quindi nessuna intenzione da parte sua di essere un cantante, ma solo di essere un autore. Quando abbiamo sentito quelle due canzoni, Non saremmo Dio morto, abbiamo detto che quelle erano, abbiamo sentito che quelle erano cose importanti, perché già si sentiva che la c'era in giro e quelle erano veramente nuove, nel vero senso della parola. Allora abbiamo inciso il disco, poi quasi contemporaneamente Guccini, qualcuno a Guccini gli ha suggerito di poterlo fare, aveva fatto il disco e lì è cominciata la sua strada personale. Noi continuiamo la nostra strada personale, ogni tanto c'è stata l'occasione di fare qualcosa, abbiamo fatto uscire due dischi, uno che era I Nomadi Cantano Guccini, un altro I Nomadi Interpretano Guccini, dove nel secondo, erano passati alcuni anni, c'era l'esigenza di agire di più sulle canzoni, non di accettarle così abbastanza passivamente come in fondo Guccini aveva scritto, ma anche di un po' di stravolgere, un po' di rivederle. Infatti quel disco non piacque assolutamente ai critici, invece piacque moltissimo alla gente, che è la cosa più importante. Poi sono passati alcuni anni, lui faceva le sue cose, abbiamo fatto il nostro cammino. Nell'80, anche lì, abbastanza velocemente e spontaneamente, è venuta più o meno allo stesso momento a tutti, a lui, a noi, ai produttori di tutti e due, l'idea di fare un disco dove si celebrasse questa storia. E in pochissimo tempo, in pochissimi giorni di prova, abbiamo montato le canzoni insieme, abbiamo fatto una sola serata in provincia di Modena e lì è nato il disco, l'album concerto. Ecco, lì, quello lì, quel disco segna la parabola inusuale, strana, del cammino strano, ed è per questo che non voglio dire, non voglio pensare se può continuare o non continuare, perché tutte queste cose qua sono arrivate così. Quindi quell'album concerto lì segna più o meno questo percorso, che è una storia fatta di autore e di interpreti, ma non nella maniera classica come si vuole, non quella battezzata, quella che vuole poi dopo la tournée, che vuole le fotografie insieme, il filmato, eccetera. È nata e si è conclusa con pochissime cose, e poi il futuro sarà quello che sarà, sarà forse che lui pensa di scrivere una canzone fatta apposta per noi, o ci propone qualcosa che lui pensa sia giusto che noi cantiamo. Ma secondo me lui ha fatto un percorso all'inverso, che da quello classico di un autore. Di solito un autore parte, la prima cosa che uno fa quando scrive delle cose da ragazzo e poi anche l'atteggiamento che si porta da grande, è quello di scrivere di se stesso, quindi parlare di sé, di guardarsi dentro, eccetera, i propri problemi, il proprio rapporto con se stessi. Poi piano piano uno apre la porta e, come si affaccia alla strada, alla vita, comincia a scrivere degli altri. Guccini ha cominciato nel senso opposto invece, ha cominciato parlando di grandi temi della vita, quindi canzoni universali come Non saremo, Il disgelo, Auschwitz, eccetera, poi per arrivare pian piano a raccontare se stesso. Allora, se noi seguissimo questo percorso, io troverei abbastanza inutile oggi cantare canzoni che parlano di lui, perché sono, in fondo, è una visione molto personale, molto sua. Sono alcune canzoni che non potrei cantare, non sarei d'accordo ad esempio anche, quindi non potrei mai... esiste un cammino di questo tipo, perché si è svolto un po' alla rovescia, anche se sono alcune cose sue, secondo me sono fondamentali e sono molto belle, e in ogni caso Guccini rimane sempre per me il più grande scrittore di canzoni controcorrente strane in Italia da 30 anni.